come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E siamo qui ancora una volta, 18:36, i numeri per chiamarci in diretta 800 24 00 24. SMS 349 238 6666 e poi naturalmente la mail lazanzara@radio24.it. Siamo pronti a ricevere le vostre telefonate fino alle 21, prima però sentiamoci i titoli del TG2.
Davanti all'Assemblea di Confindustria la Presidente Marcegaglia dice bene la linea di rigore del governo, ma ora servono riforme strutturali. Berlusconi, Emma Ministro? La platea non risponde. È ancora giallo sulla decisione del governo che riguarda l'abolizione di alcune province. Nessuna norma è prevista nella manovra, sostiene l'Unione delle Province Italiane. Nel Golfo del Messico la Guardia Costiera americana ha annunciato che l'operazione denominata Top Kill funziona, il petrolio non esce più. Conferenza stampa del presidente Obama. Storie di ordinaria burocrazia, un anziano signore di Bergamo risulta vivo per l'ufficio esattoriale e quindi paga le tasse ma non riceve la pensione perché secondo l'INPS è deceduto.
Secondo me il titolo più straordinario di oggi è questo, a proposito del crack Parmalat. Tanzi condannato a restituire 100 milioni di euro, ma i legali è nulla tenente, non pagherà, un po' come Ciarrapico. Studio aperto.
Esplode la rabbia dopo i domiciliari concessi alle maestre dell'asilo di Pistoia, accusate di maltrattamenti. Lancio di Molotov contro il residence dove si è rifugiata una delle due donne. Le mamme, niente rappresaglie, solo giustizia per i nostri bimbi. La crisi è mondiale, per combatterla servono regole globali. Così il premier Berlusconi è arrivato a Parigi per il vertice OCSE. Confindustria promuove la manovra e la borsa festeggia. Milano chiude a più 4,5%.
Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia...
La prima cosa che vi propongo è questa, la questione delle province. Io penso che sia davvero una buffonata, è molto complesso perché ci vuole un intervento, pare, anche sulla Costituzione. Insomma, dal punto di vista legislativo è sicuramente complicato. E allora basta, non dite che vengono cancellate 10, 20, 30, 40 province. Non parlate e fate qualcosa di concreto, anche perché poi all'interno della maggioranza ci sono discussioni infinite con Bossi che fino a ieri sera diceva se toccano Bergamo ci sarà una rivoluzione. La Lega Nord, Reguzzoni, sono fondamentali, sentite.
Le province svolgono una funzione fondamentale, svolgono una serie di servizi utili per i cittadini e nessuno ci dice chi svolgerebbe questi servizi.
Il presidente della provincia di Asti, Armosino, Asti e Salva... Asti è salva, ma dubito che ci sia la cancellazione delle altre province.
Si sarebbe salvata ammesso che questa riforma venga effettuata in concreto, cosa della quale io dubito.
Ecco perché c'è
già
l'Italia nuda.
E Casini ha buon gioco a dire la questione della provincia è pura propaganda.
Vedo tante incongruenze, tanta confusione. Questa storia delle province, noi abbiamo chiesto l'abolizione delle province, aboliamole sul serio. È il segno che si fa tanta propaganda, ma quando si tratta di passare dalle parole ai fatti è più difficile. L'abolizione delle province è fondamentale.
Io non so se sia fondamentale, come dice Casini, però c'è grande confusione e allora faccio appello insomma, a chi la politica in politica c'è da tanto tempo. Clemente Mastella, buonasera.
Buonasera a lei.
Dove si trova Mastella?
Io mi trovo ora, sono arrivato a casa.
A casa?
Sì, giù a Ceppaloni.
A Ceppaloni. Senta, ma insomma, questa questione dell'abolizione della provincia, mi aiuti lei, Mastella? Secondo lei è fondamentale, va fatta? Perché questa confusione? 20, 30, 40, non si aboliscono per niente?
Guardi, il problema è quello di fare le cose un po' a metà. Farei per dire in maniera un po', diciamo, convenzionale all'italiana, cioè nel senso non le eliminiamo tutte, ma eliminiamo in alcune. Ritenendo che questo possa far calare, indubbiamente dal punto di vista contabile, far calare un po' di diciamo di costo della politica, cioè intesa in senso generale come istituzione.
Sì, invece?
Beh, insomma, non è che sia proprio così, poi c'è anche un dato, è la prestazione di un servizio, cioè un conto che so che il cittadino di della provincia di Isernia va ad Isernia, un conto esposto fino a Capobasso, non tutti sono in grado di poter andare.
Cioè, mi scusi, se non ho capito male, lei le province non le abolirebbe?
Ma guardi, cioè, indubbiamente bisogna partire da un dato di eliminare o di ammortizzare i costi della politica. Questo mi pare evidente. Che poi si è partito a eliminare le province.
Lei è contrario, vabbè, fatto... lo può dire, non è mica un delitto.
Sì, no, lo sto dicendo. Cioè, non mi pare che sia la cosa in cima ai pensieri di chi ritiene che eliminiamo la provincia, dopodiché eliminiamo i comuni, o magari accorperemo i comuni eliminando. Insomma, la democrazia ha anche un costo. Ora bisogna vedere dove tagliare, questo è giusto. E quindi
lei le province però...
Sono d'accordo, ma le province secondo me...
sono fondamentali
poi,
per il cittadino.
C'è stato anche di recente un altro aspetto, cioè nel senso sono diminuiti gli assessori e questo è giusto, si sono diminuiti i consiglieri provinciali e questo è giusto, e allora andrei in questa direzione, cioè nel senso che tu puoi rimaneggiare, il che significa anche anziché avere... 10 capi di dipartimento ce n'hai 5, se tenendo conto.
Però l'istituzione, l'istituzione
però
la mantenere.
La lascerei.
Senta, Mastella, però io capisco la sua posizione legittima, io sono per l'abolizione delle province, ma insomma si può discutere. Perché però non dico lei si fanno tante promesse in campagna elettorale, perché le promesse le hanno fatte, la Lega no, è sempre stata contraria, sia il centro-sinistra che il centro-destra hanno detto abolizione delle province.
A quelli che hanno fatto le promesse.
Ma mi dica lei che insomma, come osservatore esterno.
Questa volta c'era un dato un po' incongruo, le pare che per la ragione per cui Sondrio confinava con la Svizzera restava.
Appunto.
E i Terni o Rieti che non confinano con la Svizzera non restano.
E Benevento? Benevento resta?
No, Benevento è superiore ai 220.000 abitanti, sfiori 300.000, quindi non entra in...
No, non c'è il rischio.
Ma poi c'è anche un altro aspetto. Cioè, io vado sempre sostenendo, ad esempio, che oramai la divisione delle regioni tra regione a statuto speciale e non è un'incongruità. Allora, o si danno poteri, non significa spendere di più, poteri a tutte le regioni in egual misura, ma che senso ha, ad esempio, che la Sicilia, la Sardegna, Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige, cambiano dei poteri decisionali. Pensi ad esempio che sono province di 60.000-30.000 abitanti in Sardegna, siccome là il governo può legiferare su quelle, l'autonomia regionale sarda stabilisce che le province restano uguali, cioè nel senso non si dimezzano.
Senta, Mastella, però una
sciocchezza questa.
Certo, un'altra cosa, sulla questione di Sondrio, a Capocchia questa cosa l'hanno fatta, delle province. A proposito di Capocchia, pure la questione di Sondrio a Capocchia, là mi sa che Tremonti ci ha messo lo zampino su Sondrio.
Ma questo non lo so, cioè vuol dire, ci può essere anche una ragione dicendo è vicino alla Svizzera, confina con la Svizzera. Il problema ti devi augurare con chi confinare.
Poi c'è il paradosso della provincia di Vercelli che per 2 chilometri rimane, ma qui secondo me poi
c'era, ho visto la provincia di Terni che per 100 abitanti nel censimento dell'Istat risultava di sopra. Insomma.
Mi dica la verità, anche per lei, o si aboliscono tutte oppure non se ne abolisce nessuna.
Io sono contrario, ma
lei è contrario. Mastella è contrario.
Certo,
Mastella è contrario all'abolizione delle province. Senta, Mastella, ma invece è a favore del taglio dei 1.000 euro dello stipendio dei parlamentari?
Questo sì, è a favore. Questo mi pare una cosa molto corretta, cioè non si può chiedere agli altri sacrifici e non farlo anche tutti quanti noi, questo mi pare abbastanza evidente.
Perché lei è salvo da questo, lei è salvo perché sta al Parlamento europeo.
Quando l'economia va in difficoltà e va in difficoltà l'intero paese, ognuno e soprattutto chi è in condizioni diciamo di maggior favore ha il dovere di dare una mano.
No, perché ci sono proteste anche su questo, sento proteste.
Questo è sbagliato secondo me.
Per esempio c'è chi dice abbiamo i mutui, abbiamo fatto delle...
questo è vero, però non dico
ho capito,
no, però...
che c'entra. Anche
sì,
chi...
Però voglio dire, cioè ti chiedono che insomma ognuno ha il suo mutuo, magari c'è quello che non può proprio contrarre il mutuo.
Appunto.
Quindi, no, su questo no, oggettivamente cioè è giusto scendere insomma di livello. Poi a parte il fatto, uno vede, che poi le cose, io non sono misure temporanee, però si sa che magari dalla temporanea si passa.
Che è successo?
Più generale. Questo sì. L'unica cosa che bisogna
che è successo,
attenti,
Mastella? Non lo sentiamo. Metta il microfono più vicino alla.
No, ho detto che è giusto quello del sacrificio.
Cioè,
deve essere fatto da tutti, da quelli che hanno di più in modo particolare. L'unica cosa è di stare attenti quando si parla di costi della politica, sembrano esagerati per alcuni. Cioè, evitiamo una contabilità che tocchi la democrazia, cioè non è che arriviamo proprio alla fine che insomma come quando tanti anni fa o 100 anni fa votavano solo quelli che erano eletti soltanto quelli con il censo e quindi i ricconi,
no,
la democrazia non deve essere
questo è un altro discorso, certo. Allora esatto. Abbiamo il traffico, poi le chiedo una cosa sulle auto blu, perché io a questo dato francamente di 600.000, più di 600.000 auto blu, ci credo e non ci credo. Torno subito da lei, traffico.
Senti, ma è vero che vuoi Mastella all'Isola dei Famosi?
Ma chi l'ha detto?
Ma l'ha detto Giorgio Gori, veramente.
Appunto,
conosci,
io
no?
Non sono Giorgio Gori, non ho, cioè, se non ho dei rapporti professionali, che ha detto era lui.
Sì,
vabbè. Quindi non vuole Giorgio, non vuole
la notizia
Mastella.
È che non vuoi Mastella.
Io lo vorrei subito Mastella, ma mi sembra prematuro adesso cominciare a parlare di tassa, secondo me, nel senso che abbiamo appena finito, c'è di mezzo un X Factor e quindi poi dopo si vedranno.
Allora, questa era Simona Ventura, oggi da Un Giorno da Pecora, da Sabelli e Lauro. Mastella, noi passiamo dall'abolizione delle province all'Isola dei Famosi, ci perdoni, è un po' nelle nostre caratteristiche. Ora possiamo naturalmente giocare su questa cosa, ma mi dica la verità, mi sia sincero su questo. Lei non andrà mai all'Isola dei Famosi, perché io lei non ce la vedo, non ce la vedo all'Isola dei Famosi. Mi dica, io
non ho ragioni caratteriali, per ragioni fisiche.
Ma sì, no, fisiche quali? No, per carità, fisiche non mi permetterei. Per ragioni.
In realtà là bisogna essere ben. Invece andrei proprio per ragioni fisiche. Tenga conto che, insomma, il fatto di poter dimagrire sarebbe una manna, anche se la manna non c'è.
Addirittura. Perché quanto certo. Mi è di sovrappeso in questo periodo?
Beh, sì. Purtroppo si sa, con tutto quello che tende a incominarmi, il sovrappeso è normale.
Anche questa storia della casa adesso. Un ascoltatore, per esempio, cosa mi chiede? Gli chieda della sua casa pagata con i soldi dell'Udeu.
No, scusi un attimo, oggi spiegando che non è assolutamente così.
Vabbè, ma insomma, poi queste sono cose. Caro Carlo, mi scusi un attimo, Mastella.
1.600.000 di euro, se l'avessi avuto i soldi il partito e stava ancora fortemente in
no, ma a parte questo, io vorrei dire a Carlo, guardi che qui la Zanzara non è la sede di un processo. Mastella ha le sue carte, le comunicherà, ci sarà quello che ci sarà. Cosa gli chiedo a fare della casa con i soldi dell'Udeur? Questo non è un processo in cui
ma voglio dire, guardi, lo posso pure rispondere,
ma lei risponde la sua versione nulla. Naturalmente
i soldi dell'Udeur non sono stati utilizzati per questo,
per comprare una casa. Allora Mastella dice i soldi dell'Udeur non sono stati utilizzati per
una parte mutuo come registrabile. E una parte è stata data, e anche questo c'è la tracciabilità dell'atto determinato, cioè dei soldi dati. Non ci sono soldi in contanti, per essere certi.
Vabbè, va, ma insomma, poi
Mastella. Quindi spero che l'ascoltatore sia in linea e poi sa, le cattiverie non dipendono da me.
No, vabbè. Senta,
e
la
questo caso qua è uno che mi accusa, capito? Non è che sia neanche il magistrato, uno che va là e dice. Però è strano che sono una serie di pentite nei miei riguardi. Da quando io sono caduto in disgrazia ci sono tanti pentiti.
E vada all'Isola dei
Famosi. Che esce domani, proprio l'Espresso, come non è mai stato generoso.
Ah no, quello no.
Esatto, mi pare che venga fuori, così mi hanno detto, non so quindi se certi, che il pentito che cos'ho Tortora, si ricorda?
Ecco,
la mia vicenda ha molti tratti.
E che fa il pentito? Che fa il pentito?
Quel pentito ha detto, devo chiedere scusa alla famiglia.
Alla famiglia quale? Tortora?
Di Tortora.
Dopo tutti questi anni?
Esattamente.
Ma io non lo farei nemmeno parlare a questo punto.
Lo so, però intanto lei si rende conto di quanti così. Ma scusi, a me a Catanzaro inventarono un pentito che non conosco, non mai conosciuto, che poi dopo dice, ma io non l'ho detto. E intanto c'era questo pentito contro di me.
Senta, Mastella.
A Catanzaro non hai messo becco.
Ma l'Isola dei Famosi niente allora?
L'Isola dei Famosi, pensiamoci, facciamo una specie di piccolo referendum anche tra di voi e qui dopodiché mi comunicate, mi chiamate un'altra volta, tanto c'è tempo.
Ma non vorrei Mastella che qualcuno dicesse, vabbè, così ci liberiamo di Mastella, sa, l'antipolitica, l'antipolitica.
Oggi, faccio le corna e gli scongiuri, cioè che significa? Vado là e magari saltando dall'elicottero, buttandomi in acqua, l'acqua è bassa la papera non galleggia, quindi vado a finire, boom.
Ma non per quello, ci liberiamo così temporaneamente da un punto di vista. No, non ci liberiamo definitivamente.
Dura poco, insomma, non c'è problema.
Ma lei quando vuole vincere, no? È ballà per giocare. Lei quando ci va, se ci dovesse andare.
No, là uno partecipa.
Partecipa, Ma vabbè, ma insomma, è un gioco, lei non ci pensa. Mi dica la verità, non ci pensa nemmeno.
E chi l'ha detto?
No, ma sono sicuro, non ci pensa.
Vediamo, lasciamo l'incertezza.
Un parlamentare europeo come Clemente Mastella all'Isola dei Famosi, non ci credo, non ci credo nemmeno se lo vedo,
può darsi che resterà strabiliato.
Facciamo una scommessa?
E che scommessa facciamo?
Non lo so, ci sto pensando.
Allora lei pensa alla scommessa e dopo di che vediamo.
Le potrebbe convenire, dice, no? Le potrebbe convenire andare all'Isola dei Famosi e vincere. Secondo me lei non ci andrà mai. In ogni caso, voglio sapere.
Vedremo. Lasciamo decidere a me dopo aver ascoltato un po' diversi. Vedo che qua nel mio Facebook stanno sbizzarrendo e molti mi chiedono: ma ci vai, non ci vai?
Ma lei l'offerta l'ha ricevuta o no? No.
Come?
L'offerta vera, formale, l'ha ricevuta da Gori o no?
Io l'offerta l'avevo ricevuta, ho visto che Gori lo ha detto pubblicamente, ha fatto un'offerta pubblica.
Ma l'ha chiamata, vi siete sentiti per telefono?
No, invece la Simona Ventura mi ha offerto di andare già sul piano privato.
Già una volta. Aveva...
Sì.
Ma quando è stato? Quando lei era un po' fuori in disgrazia?
Bravo, sì, esatto.
Lei cerca di pizzicare quei momenti lì,
No, ma cerchi abbiamo... di pizzicare quei momenti, tento di...
L'avventura, cerca di prendere le persone quando sono un po' più, no?
Po' più in difficoltà.
Esatto.
E insomma, quando sono con l'acqua alla gola.
E dunque non adesso. Senta Mastella, ma sua moglie, ne ha parlato con sua moglie? Di questa storia?
No, sai che non ho parlato. Perché qua poi ci fanno parlare di altre cose, quindi non so parlare di altro.
Però la sarebbe
della casa, casa, quindi non abbiamo parlato di altro.
Allora, lasciamo perdere la casa, non mi piace.
No. Senta, però, ho parlato ancora con mia moglie.
Non ha parlato,
mia moglie da un lato sa qual è il...
Sì.
No, devo dire, ne parlavamo ieri sera con una persona, non posso dire chi, con cui siamo stati a cena.
E perché non mi può dire chi è?
Non è corretto.
Si può dire, non è corretto.
Mi ha detto che insomma era andato all'Isola dei Famosi, a parte il fatto che su quest'isola è 150 km al largo del Nicaragua.
Sì.
Dove non ci sono i topi.
No.
Però ci sono, come dire, scarafaggi.
E la cosa la mette un po' in...
Scarafaggi. L'isola, l'acqua dell'isola è bellissima.
Sì.
Detto che è stata un'esperienza unica, cioè nel senso che interessante.
Ed è rimasto colpito. Ed è rimasto colpito da questa cosa, più positivamente o negativamente?
No, solo che mia moglie ha detto, mia moglie mi ha detto, secondo me tu potresti andare, e non c'era ancora l'offerta pubblica di Gori, potresti andare per dimagrire, però quello poi ha detto, però devo dirti la verità che là insomma c'erano anche ragazze integranti, interessanti, eccetera,
allora
mia moglie ha detto, da questo punto di vista lo è preferibile di no.
Però Mastella, lei da questo punto di vista...
preferisce tenermi bella abbastanza... un piccolo bacco sannita anziché insomma mandarmi perché condivisi queste ragazze.
Sua moglie ci vede lungo, però
tiene un po' di miopia mia moglie.
In che senso, mi scusi?
Cioè la miopia agli occhi.
Per quello che riguarda il suo corpo, dice la sua. Senta, ma un'ultima cosa, lei lo sa che c'è stato un politico già all'Isola dei Famosi, Lussuria, no? Le verrebbe dopo Lussuria, in teoria. Dopo Vladimir Lussuria, la cosa non le fa nessun effetto, no?
Sarebbe una questione di generi.
E ha vinto poi a Lussuria?
Sì, ha vinto.
Questione di generi che
è stata molto brava.
Dubbio. Una questione di generi in che senso?
È Lussuria e eventualmente io.
Ma Lussuria adesso
maschile e Lussuria.
Ho capito, Lussuria poi tra l'altro ha fatto l'operazione, lo sa, no?
Esatto, sì, per questo dico. Cioè sarebbe una cosa... C'è un politico e l'altro politico di genere diverso.
Un politico è chi si riferisce a Lussuria?
Esatto, Lussuria non è che...
Ormai
se dici che è maschio, non credo che le accetti questo. Io sarei come uomo.
E com'è adesso? Maschio o femmina, secondo lei, Lussuria?
Io?
No, lei lo so.
Io
Lussuria.
Maschio.
Lussuria adesso cos'è?
Non lo so, non so. Io poi non è che seguo tutti i fatti Lussuria.
Vabbè.
Lussuria ho soltanto stima di lei come...
Va bene.
Sono intelligente, ma insomma non è che seguo poi le vicende in natura
personale. Solo per dimagrire.
Per dimagrire. Lo farei. Si ricorda il film di Verdone?
No.
7 giorni per 7 chili, 7 chili in 7 giorni.
Quanto pesa adesso, Mastella, lei?
Insomma, un quintaluccio.
Un quintale. Oddio, giornale radio, grazie.
Ti tormenterò, vedrà.
Eccoci qui alle 19.18 di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, e mandiamo subito il TG3 accanto a me. Luca Telese sta toccando qualcosa. Che stai toccando? Che stai toccando? I volumi. Stai facendo dei casini terribili.
Oggi ci divertiamo.
TG3.
Marcegaglia, sì alla manovra, ora riforme strutturali, con la crisi spariti 700.000 posti di lavoro, serve un patto per la crescita. Emma Ministro, l'Assemblea dice no alla proposta di Berlusconi, il PD boccia la manovra e propone zero tasse per chi assume. Tra le misure c'è l'eliminazione delle province più piccole, ma il governo smentisce, intanto sale la protesta degli enti locali per i tagli. Marea nera bloccata dall'operazione Top Kill, la fuoriuscita del petrolio nel Golfo del Messico. Obama stoppa le trivellazioni. Ha un volto il signor Franco, coinvolto nelle stragi di mafia, un uomo dei servizi, riconosciuto in una foto su una rivista di quartiere romana. Continua in Cina la catena di suicidi al colosso informatico Foxconn. L'azienda obbliga i dipendenti a promettere di non togliersi la vita. Inaugurato a Roma il Museo d'Arte Contemporanea dedicato al XXI secolo, fischia al ministro della cultura Bondi quando cita Berlusconi.
Sei arrivato e mi hai provocato già casini, non ci sono le cuffie, si sentono male, il solito. Luca Telese qui accanto a me.
È il tentativo delle destre di sabotare la mia cuffia a sinistra.
Sky TG24.
Berlusconi incita alla lotta all'evasione, invita Emma Marcegaglia nel governo.
Confindustria promuove la manovra con riserva, serve accelerare sulle riforme.
Giallo sui tagli delle mini province, si pagherà sulla Salerno-Reggio Calabria.
Sacrifici insostenibili, dicono le regioni, il PD vuole il confronto in Parlamento.
Il Papa all'Assemblea dei Vescovi, politici e imprese devono difendere il lavoro.
Top Kill funziona, fermata la marea nera, ma Obama non è convinto da BP.
Svolta nelle indagini per l'omicidio di Elisa Claps, disposto l'arresto di Restivo.
Una vita contro la mafia e le lacrime di Grasso nell'anniversario di Via Giorgofili.
Blitz della polizia, liberato dopo due settimane il finanziere turco rapito a Rimini.
Una squadra fortissima ai mondiali, presentato il team di Sky per il Sudafrica.
Ed eccoci qui in diretta alle 19.21, accanto a me quella sorta di discolo terribile che è Luca Telese, che ha iniziato subito malissimo con le cuffie, attribuendoci responsabilità che non abbiamo, perché figuriamoci se vogliamo,
Minzolini.
Vogliamo impedire, ancora con Minzolini, vogliamo impedirgli di parlare, ma secondo me tra l'altro Luca Telese si è trasformato in una sorta di Carlo Magno. Ricordate Carlo Magno, quello che fece quella sorta di intemerata, di quel pazzoide, diciamo la verità, durante una conferenza stampa in cui c'era pure la Russia, fu portato fuori appeso dal ministro, che poi è stato accusato delle peggiori nefandezze. Sentiamo infatti durante la conferenza stampa di Palazzo Chigi, e non è la prima volta, non so cosa ti viene in mente quando sei lì, cosa ha detto ieri a Berlusconi e poi ha avuto da dire anche con Tremonti. Prima Berlusconi, Telese versus Berlusconi, ieri addirittura rilanciato subito dal sito del Corriere della Sera, cose da pazzi.
Qualche ministro possa aver evaso o abbassato o usato gli assegni circolari per non entrare nella tracciabilità, direi che forse bisognerebbe abbassare questo vincolo, cioè non si può comprare qualunque cosa, no? Cioè quante ne conosce? Forse non entrano neanche nel portafoglio 5.000 euro.
Posso chiederle quanti soldi ha in tasca lei?
150 euro. Lei?
Zero. Io mi affido alla carità pubblica. È da tanti anni ormai, però sopravvivo abbastanza bene. Siamo scesi da 12,5 a 5, già un grande salto. Scendendo ancora di più, temo che davvero che si possa entrare in quella definizione di stato di polizia tributaria che noi abbiamo spesso evocato.
Vabbè, sorvoliamo sullo stato di polizia tributaria, ma anche adesso quanto hai in tasca tu?
Sempre 50 euro.
Sempre 50
euro. No, ma suscita stupore che io abbia 50 euro come quasi tutti gli italiani, anzi quando sono nei giorni sì. E invece dovrebbe essere stupefacente. A me diverte moltissimo questa cosa di Berlusconi che dice che lui si affida alla carità pubblica e a zero, perché è proprio la condizione del miliardario, no? C'è un aneddoto meraviglioso sull'avvocato Agnelli che una volta, un'unica volta, arrivò a New York con un'ora d'anticipo e racconta che lui rimase disperato all'aeroporto perché ovviamente non erano venuti a prendere, non aveva neanche un gettone per telefonare.
Ma Berlusconi lo fa spesso quando esce a fare
il miliardario senza. Sì, c'è sempre uno nella scorta che arriva e paga. Però allora c'è un po' qualche dubbio sul modo in cui si affrontano queste restrizioni, la lotta all'evasione, perché siccome la giustificazione di Berlusconi era fantastica, ha detto bisogna preoccuparsi di quegli anziani che essendo cresciuti nel tempo della lira sono abituati ad avere 10 milioni di lire in tasca. Quindi la mia domanda non era Carlo Magno, Dio l'abbia in simpatia, no, era proprio ma dove stanno questi anziani con i 10 milioni in tasca? Cioè il prontuario minimo dell'anziano, capito?
E poi c'è un ritorno clamoroso a Visco in qualche modo.
Sì, ritorno a Visco. No, dobbiamo completare con una chicca per gli ascoltatori della Zanzara.
Tremonti.
Ieri sera.
No, che succede?
Ieri sera. Berlusconi, dopo questa cosa, è andato alla cena dei deputati di Forza Italia. Ha fatto due battute fantastiche. Io voglio difendere, tu lo attaccherai, io lo difenderò. La prima ha detto che escort è una puttana che parla in inglese, molto fine. E la seconda è ancora più bella perché ha detto abbiamo messo il tetto della tracciabilità a 5.000 così si possono pagare le mignotte. Beh, sublime, proprio
la prima,
grazia di Stato.
La prima oggi era pubblicata da qualche giornale, la seconda è un'anticipazione.
Che vi sto dando io?
Che ci sta dando Luca
Se Bonaiuti chiama in diretta, smentisca, gli chiediamo quanti soldi ha in tasca.
Io non posso difendere Berlusconi su questo, abbi pazienza.
Ma no, ma perché tu sei un liberista?
Ma non
tu
lo
devi
posso
difendere il gesto di libertà di Berlusconi.
No, il gesto
provocatorio, trasgressivo.
Berlusconi è quello che è, però quando Berlusconi va all'assemblea parlamentare del PDL sa benissimo che qualsiasi frase
le dice
detta,
apposta perché vadano sui giornali, gli regala i Rolex e pensa che non arrivi.
Telese versus Tremonti.
Se in un paese non è normale usare la plastica, imporre a un anziano che va a comprarsi le scarpe l'assegno. No, ma scusi, lei forse non ha il dono della. Io ho cercato di. Se vuole litigare, ci mettiamo a litigare fuori. Però io ho cercato di dire che la legge che sarebbe vigente se non ci fosse il governo Berlusconi sarebbe vigente in questo momento il divieto dell'uso di 100 euro. Francamente mi sembra un po' eccessivo, mi sembra realmente un po' da polizia tributaria.
Su 100 euro ha ragione Tremonti, ma tu che cosa gli hai detto intanto che si sentiva poco?
No, è stato meraviglioso perché lui gli faceva questo esempio sempre, il famoso anziano che deve comprare le scarpe. Allora i casi sono due: o questo anziano è D'Alema perché deve avere il limite fino a 5.000 euro, oppure uno che va dallo stesso calzolaio di D'Alema. Allora questi anziani, si faccia un appello! Anziani, fatevi la carta di credito.
Ormai è finita.
È finita la pacchia.
Però
col mocassino di coccodrillo.
Mi stai diventando un po' Carlo Magno?
Io, ma terribilmente. Cioè, questa cosa mi diverte troppo. Cioè, uno arriva lì alla conferenza stampa di Palazzo Chigi, in cui improvvisamente l'uomo col sole in tasca arriva e ci dice lacrime e sangue. E secondo me bisogna fargli da spalla comica.
Ma questa rivoluzione.
Pensa, non ci ti divertiva se non diceva questa cosa.
No, ma questa rivoluzione di Berlusconi, no? Che per la prima volta ha pronunciato la parola sacrifici, come l'hai vissuta tu?
Guarda, intanto non mi piacciono l'antiberlusconismo, la baionetta, l'ho vissuta veramente come una cosa spettacolare. Allora aveva i muscoli subzigomali, avete presente, quando uno, che si muovevano costantemente, poi faceva un altro movimento ritmico con le gambe dun 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 dun, e quindi sembrava
Era nervosissimo,
cioè riusciva a fare due movimenti diversi, lo zigomo si muoveva in orizzontale e le gambe in verticale, era una cosa spettacolare, cioè era uno che sembrava un San Sebastiano. E ho avuto, voglio dirlo, voglio rischiare, voglio che si arrabbi il lettore del fatto, ho avuto pietà umana.
Ma tu hai letto quello che mi scrivono questi dall'Anti Zanzara su Minzolini e sulla mia conversazione ieri con Giulio Borrelli?
No. Ma tu dici, cioè tu sei il dottor Jekyll e Mr. Hyde, non posso credere, l'Anti Zanzara non può scrivere che tu hai detto queste frasi su Minzolini, che è in continuità col passato, salvo dettagli. Allora
assolutamente.
Anche Goebbels.
No, vabbè, Goebbels che significa? Minzolini come Goebbels, Telese due punti, Minzolini come Goebbels.
Ma scompaiono, ma sì, fallo, dai, e sembra un giornale di satira, scompaiono le frasi.
Ma
poi
che scompaiono,
ci sono questi,
ma in un'edizione. No, del telegiornale.
Giuseppe, sono delle cose. Tu fai sei nella trincea del giornalismo fumigante. Qualunque tema ne parli, poi guardi i titoli del TG1. E io
Ma sono uguali agli altri titoli del passato.
Che?
Non c'è differenza.
Allora, aspetta,
qual
l'inchiesta,
sono dettagli.
L'inchiesta,
è un po'
gli italiani e le posate. Ma è uguale anche prima. Su come usano le posate.
Ma lo facevano anche prima.
Aspetta, te ne voglio dire un altro.
Ma lo facevano anche prima.
Sulla punta della testa.
Ma guarda, che lo faceva anche Riotta, credo. per carità, non mi cacci, lo faceva anche Riotta.
Lui scrive delle battute per Travaglio, cioè estate, assalto alle gelaterie. Ma dai, non è
ma è vent'anni che ti giuro, ma fa questi titoli, saranno 10-15 anni.
Cioè non
ma
è che il giorno non mai in cui c'è il tracollo della finanziaria improvvisamente si apre sulle gelaterie. Ma poi c'è un'altra cosa molto bella, i gelatai rispondono con una variegata offerta di gusti. Questa è proprio una notizia di G1.
No, ma tu stai esagerando.
Ma lei sta dando lavoro alla satira. Cioè, ma questo un vero berlusconiano deve reprimere Minzolini.
Ma sono i dettagli di cui ti
parlo. No, stai ridendo, ride, non ce la fa. Mettiamo qualcosa per superare l'imbarazzo di Cruciani.
La borsa. Eccoci qua di nuovo in diretta, che succede? 19.34 800 24 0024. Andiamo subito agli ascoltatori. Prima però Berlusconi ed Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. Oggi, quando davanti alla presidente di Confindustria, Berlusconi evidentemente voleva un consenso sull'ipotesi che era già tramontata, perché la Marcegaglia aveva detto di no, di una presidente di Confindustria che diventa improvvisamente
ministro. Alzasse la mano lì, no, magari è una vergogna. Magari c'era questa Confindustria è diventato anche quello un covo di comunisti. Ma uno, voglio Berlusconi, la Marcegaglia al governo. Dai.
Allora, io qui, dato che c'è Confindustria presente, vorrei rivolgere a tutti voi questa domanda con un voto che poi Emma naturalmente sarà libera di interpretare, perché la libertà personale da noi è indiscutibile. Ma io direi: come vedreste la nostra Presidente di Confindustria di fianco al Presidente del Consiglio per dargli una mano come Ministro dell'Industria e dello Sviluppo? Chi dice di sì, alzi la mano.
E nessuno risponde.
Ma magari uno c'era. Chiaro che, magari uno c'era, non lo so.
Ma, sì, ma no. L'hanno moncherinato, non lo so.
Non c'era? Tragedia. Manco uno?
No. E infatti guarda che lui ha dovuto rimediare e ha citato Mussolini.
Adesso arriviamo, perché c'è un'agenzia strepitosa di una ventina di minuti fa, ancora.
Nessuno alza la mano? Volete che rimanga in conflitto? E allora non ve la dovete più prendere col governo. Non ve la potete più prendere con quei poveracci che stanno al governo di questo paese, la cui situazione è stata ereditata da tutti coloro che hanno governato nei decenni precedenti, da qualcuno
come si dice a Roma, ci ha sformato. Hai visto quel tono della voce quando ha detto nessuno? Adesso loro non potete più criticare il governo.
Dici,
no?
Come primo ministro non ho mai avuto la sensazione di avere del potere, forse come imprenditore qualche volta. Cito una frase di colui che era considerato come un grande dittatore, cioè Benito Mussolini. Dicono che ho potere, ma quelli ce l'hanno i miei gerarchi. Io posso solo dire al mio cavallo di andare a destra o a sinistra. Non capisco il senso di questa cosa. L'hai capito?
Secondo me deve recuperare i voti di AN del piccolo impiego, dei dipendenti pubblici. E allora tira fuori il Duce. L'altra volta doveva dispiacere a Fini, tirò fuori la villeggiatura. No, il confino era villeggiatura. Adesso cita Mussolini subito, perché ieri gli ha detto che non è congelamento dello stipendio. A questi privilegiati che guadagnano 1200 euro al mese, gli ha detto che si chiama sforzo di responsabilità. Stupendo.
Sì, però lì ha ragione sui dipendenti.
È uno sforzo di responsabilità.
No, ma no, su quelli da 1400
ma
euro.
Ma come, la maestra di tuo figlio?
Ma che c'entra la maestra di mio figlio?
Giuseppe,
ma mica gli abbassa lo stipendio. Non abbassa mica lo stipendio alla maestra di mio figlio. Lo congela. Niente, ma lo sai che gli statali hanno avuto aumenti.
Piogge di soldi
pazzesche. No, piogge di soldi, quelli che guadagnano 1400 euro. Hanno avuto aumenti molto più alti rispetto al settore privato.
Ho
negli
capito,
ultimi anni. È così, è una realtà.
Mettiamo una piccola patrimoniale, una cosa. So che qui posso dire cose bolscevichi. Mettiamo una patrimonialina per quelli che hanno cantato in questi anni. Vogliamo andare sullo yacht di Briatore, non con la guardia di finanza.
Oppure quello nuovo di Silvio Berlusconi.
E quello nuovo di... Bisogna scendere con i parà e sequestrare.
Non so, sono cose
250.000 euro a settimana. Che
cosa?
Cazzo ci fanno sullo yacht?
Chi?
Lo yacht di Briatore.
Quello costava di Briatore.
Il noleggio.
Adesso ne parliamo.
Abbiamo fatto perdere il latte alla Gregoraci.
Dai.
Anche tu hai contribuito, perché ogni tanto dai delle botte un po' populiste per recuperare.
Antonio da Chieti, buonasera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione, dottor Cruciani.
Dica.
Io sono stato, a proposito del discorso prima di Mastella per i soldi spesi per l'acquisto dell'abitazione.
Sì. Io sono non ci faccia annoiare però, Antonio, sia veloce, rapido, conciso.
Segretario
non ci faccia annoiare.
Chieti?
Sì, di cosa? Dell'Udeur. Allora?
Dell'Udeur. E il partito, i soldi, li ha inviati nelle varie periferie. Io ho aperto il conto a nome Udeur, i soldi dell'Udeur sono stati versati nelle varie periferie. Quindi Mastella non è che ha comprato, i soldi del partito sono stati dirottati tutti quanti nelle varie segreterie provinciali e regionali. E io ho la testimonianza, perché ho l'accredito fatto dal partito. Vabbè, così venivano spesi i soldi del partito.
Lei ci dice che i soldi che dovevano andare alla provincia di Chieti, dell'Udeur, sono arrivati alla provincia di Chieti.
Sono stati ripartiti, i soldi incassati al Partito Nazionale sono stati ripartiti.
Sono stati ripartiti, d'accordo. E dunque, secondo lei, non sono stati utilizzati per comprare la casa di Mastella?
A meno che non ci fosse un conto, che io non sono a conoscenza, ma conoscendo Mastella non penso, i soldi del partito sono tutti quanti regolari, arrivati alle periferie.
Ho capito,
per
grazie.
Le varie manifestazioni.
Grazie, Francesco da Roma, buonasera.
Buonasera, devo dire intanto perché dopo una lunga giornata di lavoro mi fate fare quattro risate, perché siete veramente...
Non noi, beh, sono allora, questi che ci danno dei copioni fantastici.
Vabbè, Francesco, grazie, siamo contenti, dica pure.
Allora, due cose, intanto per cominciare la battuta anch'io, se è vero che a Berlusconi dice che può dire solamente il suo ruolo di andare a destra e a sinistra, se va a sinistra allora è un problema grave per tutti quanti. Perché dovrebbe essere lui che dice che nessuno dovrebbe andare dalla parte. L'altra è relativa alle province. Allora, l'idea di avere delle province, la storia sulle province, in qualche modo intelligibile al pubblico è utopico. Perché io che sono uomo di strada ancora non ho capito se leviamo le province, più tutto cosa fanno le province. Secondo, se leviamo le province, quello che fanno le province chi lo fa? Terzo, quanto si risparmia? Quarto, Francesco, quanto tempo ci si mette a levarle? Quindi... riprendendo il suo commento iniziale, ma è vera questa storia che si chiama le province? E poi perché una sì, una no? Sembra un po' demagogico. Ci sarebbero un sacco
Francesco,
di altre
cose. Non è che è demagogico, è una buffonata. Io ricordo in campagna elettorale, forse su questo siamo d'accordo io e Luca, in campagna elettorale sia Veltroni, le ultime elezioni, sia Veltroni che Berlusconi avevano detto aboliremo le province,
tutte.
Taglieremo i cosi tutte, non è che facciamo differenza, quelle di confine Sondrio, quelle vicine alla Svizzera, quelle lontane, 200.000 abitanti, sì. E Bossi che dice Bergamo, ma... facciamo la rivoluzione, se tolgono, cioè, Bergamo, follie dell'altro mondo.
No, ma però Francesco è vittima della disinformazione che ha compiuto il governo. La sua proposta è chiara. Tutte le province, tranne quella di Bergamo, perché sono armati, funzionano a targhe alterne. Quindi i giorni pari ci sono, i giorni di spegno e si risparmia il 50% del bilancio.
Alfredo da Roma, grazie Francesco. Restiamo a Roma, dove siamo peraltro.
Buonasera a lei, a Telese e agli ascoltatori. Per prima cosa volevo vedere che all'interno del tutto il PDL non c'è una persona in grado di sostituire Scajola. Se la dobbiamo andare a cercare fuori, vuol dire che queste persone, voglio dire, non valgono più di tanto. Sono pochi le persone che possono fare ministro.
Io credo che gli italiani non sentono la mancanza di un ministro per lo sviluppo economico. Io l'abolirei, il Ministero dello Sviluppo Economico potrebbe essere tranquillamente accorpato a un altro ministero. Insomma, non credo che in questo momento gli italiani si interroghino al bar qua sotto. Ma insomma, perché non c'è un nuovo ministro per lo sviluppo economico?
Sì, ma quella mia era una battuta, tanto per far vedere che
non ho ancora trovato casa.
Comunque, quello che volevo dire è che Berlusconi, cioè, come ho detto ai suoi collaboratori ieri, è la persona giusta per far passare questa manovra di lacrime e sangue che non è eccessivamente ancora, verrà in seguito. Però è l'unica persona perché la sua parte politica accetta tutto ciò che lui dice. Ma io ho sentito l'Israele, io faccio il tassista.
Ma che significa accettare?
Ma no, ma pure un tassista comunista, no. Invece è il contrario. Sono stati gli elettori di destra giustamente indignati che hanno portato Scajola alle dimissioni. Quindi basta con questa cosa di dire che quelli di destra sono beceri.
Alfredo, lei che è un tassista, come vede questa manovra economica?
Ma manovra economica, certo, è un po' dura, però non lo vedo molto, molto... Saranno i tagli che verranno ai comuni, i problemi verranno da lì.
Adesso le mettono la tassa sul raccordo anulare.
Giusta la tassa sul raccordo anulare,
giustissima.
Quello che ho visto è un po'
difficile. Perché tu Teresa sei contrario alla tassa sul raccordo
anulare? No, io sono favorevole. Poi se uno sta sentendo la canzone dei venditi deve pagare il doppio.
Sulla
uscita 24 c'è sta la Tiburtina.
Grazie Alfredo. Andiamo ad Alessandria, da Ugo. Buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Veramente di Valenza, ma non cambia niente.
Valenza, sempre provincia di Alessandria, che cos'è
sempre
Valenza?
Sempre provincia di Alessandria.
E vabbè, fa lo stesso. Dica, Ugo, dica.
Allora, stamattina pioveva, anzi è diluviato, adesso c'è un bellissimo sole, mi sono rasserenato un po' anch'io, volevo parlare di combinazione Berlusconi, ma potrebbe essere il caso anche di tanti altri, dall'uno o dall'altra parte. Dunque, ieri ho sentito parlare Berlusconi di sacrifici. Oggi sento, nell'intervento che ha fatto, mi è sembrato, al congresso degli industriali di più o meno fine della crisi. Poi ho letto stamattina, mi sembra sulla stampa, che il suo figliolo, uno dei suoi figlioli, sta per entrare in possesso di un nuovo Panfilo, sarebbero due in famiglia i Panfili.
18 milioni di euro.
Come?
Pare sia costato 18 milioni di euro, sembra.
Sì, una bazzecola.
Vabbè, però scusi, se uno è ricco, se uno è ricco non si può comprare il Panfilo, mi scusi, perché c'è la crisi economica, Ugo?
No, sto finendo. E poi al congresso dice Berlusconi che vive della pubblica carità.
Vabbè, quella è una battuta, su. Non è al congresso, è durante la conferenza stampa.
Allora vorrei anch'io vivere della pubblica utilità se si arriva a quei,
carità, sì,
a quei livelli. Beh,
la storia del Panfilo, per carità, è curiosa in questo periodo un po' di vacche magre, no?
Vabbè, ma adesso è fantastico, non si trova più uno che difende Berlusconi, l'hanno votato tutti fino a ieri e fino a ieri ci dicevano il diritto ad arricchirsi, al lusso, al privilegio, anzi si muovono i consumi, ma uno non si può comprare un Panfilo, lo difenderò io.
Oh. No, ma tu pensi davvero che sia lo scandalo, al di là dell'ironia? No.
No, lui secondo me ci deve ospitare poi lì almeno Bertolaso, Scajola, poverino.
Ma è Presidio che lo compra,
E lo so, ma può ospitare anche lui,
come,
i ministri.
Non è come il padre.
I ministri feriti.
Non è come il padre, da questo punto
e di vista. E il figlio della Gregoraci.
La Gregoraci, sentiamo.
La Gregoraci. Mare, profumo di mare,
con l'amore io. Offesissima, perché comunque sono accuse gravi, non si dicono queste cose, soprattutto quando una persona non viene neanche sentita da un giornalista, non si possono inventare addirittura copertine, articoli, eccetera. Cioè ormai siamo un paese che va alla deriva, ognuno si sveglia al mattino e fa quello che gli pare, e non ci sto, soprattutto perché non bisogna mettere un bambino in mezzo, perché in questo caso si tratta di mio figlio, quindi non deve essere utilizzato mio figlio in questo modo, non mi sta bene. Mio figlio senza lo yacht non riesce più a dormire, ma come ti permette? Ma io, cioè,
manca
la mia intelligenza, non è possibile. Quando devono poi massacrarti, è sempre lì pronto, oppure devono far vedere un'immagine di te che non è quella, sono subito tutti pronti a dire, a fare, non mi sta più bene.
Immagino.
Cioè, le unghie fuori e parlo, perché mi sono stufata.
Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. È colpa del mare, del cielo e del mare.
Eccoci qui, 1946 800 24 00 24. Che stai facendo? C'avevi sempre la cuffia fuori posto, come al solito. Luca Telese è il sottoscritto.
Era la Gregoraci che smentiva Diva e
Donna. Non ci credi,
ma stai scherzando, è più autorevole del Washington Times.
Diva e Donna. Anch'io devo dire,
cioè,
che non ci
campano,
credo,
con i VIP. Ma
figuriamoci se Diva e Donna si inventa un bricolettato della Gregoraci. Secondo me è successo questo. Cioè, la Gregoraci ha detto, si è sfogata con Diva e Donna.
Ha detto quello che pensava.
Poi saranno pure fatti suoi. E devo dirti la verità. Il fatto che il figlio possa essere rimasto traumatizzato dal non vivere più nello stesso ambiente, che in quel caso era lo yacht,
certo,
non è di per sé assurdo, no?
Sì, sì, no, ma è giusto.
Certo, non è,
pensa,
non è il massimo della vita.
Il figlio dell'isola dei Cassintegrati che ora vive all'Asinara, anche lui rimane traumatizzato,
esatto,
se lo tolgono da là, quindi non bisogna dargli il lavoro.
Poi cosa è accaduto? Ha visto, insomma, che i giornali, in generale la stampa, l'ha un po' sbertucciata, e a quel punto l'ha chiamata Alfonso Signorini a Radio Monte Carlo e ha detto: no, io non ho mai dato questa intervista, quel giornale Diva e Donna lo faccio chiudere, vedremo se chiuderà Diva e Donna,
Certo, ma ci scrive uno: ma siete impazziti voi due, vuol dire che stiamo andando bene?
Secondo me sì. Guarda chi c'è adesso, Rocco Girlanda, buonasera.
Sì, buonasera a voi.
Come sta?
Bene, grazie.
Lei è deputato del PDL, giusto?
Deputato PDL eletto in Umbria.
Eletto in Umbria. Lei quanto guadagna al mese, Girlanda?
Guardi, la domanda è capziosa.
Ma come è capziosa? È una domanda normale.
Quanto guadagno al mese? Allora, lo stipendio
da deputato? Beh, certo, in questo senso.
No, in questo senso. Lo stipendio da deputato è di circa 5.000 euro netti al mese. Poi ci sono altre diarie, difatti è per questo che stavo dicendo è capziosa. Poi ci sono altre parti che riguardano i rimborsi spese, che come è tranquillamente visibile nel sito della Camera dei Deputati...
18.000,
va. Sono circa altri 8.000 euro che riguardano i rimborsi spese, per il sostentamento a Roma e altri 4.000 che riguardano invece il rapporto tra eletto e elettori.
Sostentamento.
Comunque è tutto molto chiaro nel sito della Camera dei Deputati.
18.000 diciamo, dai, scusi, sì, però si campa. Allora, ma lei com'è che dice che non campa con 18.000? No, io guardi, no, se lei mi convince, ma... sono pronto, la difendo, scusi. Ma lei mi deve mi dovete convincere.
Scusi, no, Giranda,
lei quanti soldi ha in tasca per dire con Berlusconi? Quanto c'ha ora nel portafoglio? Quanto
c'ha? Nel portafoglio 150 euro.
Oh, come me, io ho sempre 150 euro. 150.
Valete il triplo di me.
Perché cerco di tracciare tutto, uso sempre la carta di credito.
Bravo!
Bravissimo! Lo dica Berlusconi. Con la plastica.
È una scelta di vita da tempo, credo che sia.
Senta, Girlanda, una bella cosa. Senta, Girlanda, scusi un attimo, però mi risulta che lei abbia detto in un'intervista riformista: ci sono altre voci, ma vanno via in spese e nemmeno bastano. Non si dicono, caro Girlanda.
Non è vero, non è così che non si dicono. È assolutamente la questione di questo tipo. I 4.000 euro che noi riceviamo ogni mese per quanto riguarda il rapporto tra eletti e elettori, quando lei ha pagato i collaboratori, l'ufficio stampa,
ma lei lo sa quanti suoi colleghi pagano in nero i collaboratori o non li pagano?
Guardi, io conosco me stesso, ho fatto una vita molto particolare, perché non so se la conosce, ma io sono nato in un'azienda da operaio, poi alla fine faccio l'amministratore delegato, quindi so bene che cosa significa.
Però mi scusi Girlanda, io lo sa che a che cosa non credo, perché qui nei giorni scorsi abbiamo avuto diversi deputati, i quali hanno detto tutti la stessa cosa: ci restano in tasca alla fine dei giochi 4.000-5.000 euro netti, il che naturalmente non è poco, però dicono di spendere 10.000 euro tra viaggi, collegi, collaboratori. Io non ci credo.
Gratis.
Non ci credo che si spendano 10.000 euro.
Guardi, il costo per un mese di deputato tra collaboratori, segreteria, eccetera, supera sicuramente i 4.000 euro che ci vengono dati per questa voce di spesa. Stare a Roma per 2-3 giorni la settimana, che è il minimo che uno deve stare, dipende, o stai in albergo, o hai la casa, eccetera, devi mangiare, forse qualcosa dei 4.000 ci rimane, ma insomma non è che siamo poi molto distanti. È chiaro, è molto diverso se lei mi dice: ah, sono cifre importanti, quando ci collochiamo nell'ambito di un
onorevole
di una famiglia.
Intanto io devo dirle
io
intanto la stimo per quello che l'ha detto, per il coraggio che lei ha a dire queste cose, perché gli altri lo pensano e non lo dicono. Però non mi deve dire che con 4.000 euro lei non dorme, non mangia, perché al ristorante di Montecitorio, dove offrono pesce fresco, tutto quello che serve, insomma, non è un proprio si pagano 9-10 euro. Allora io voglio capire che pranzi fate. Andate dal dietologo, perché se uno spende 10 euro mangiando primo, secondo e terzo, non ci può arrivare a 4.000 euro.
Non mi faccia dire cose che non ho detto e che non ho neanche
fatto. Girlanda, lei per esempio quando viaggia per lavoro, diciamo, per la sua attività di parlamentare, diciamo, i treni, gli aerei, così, non li paga. C'è un rimborso anche
per qualunque viaggio.
Per qualunque viaggio. Cosa si paga? Perché io non ho capito questo.
Avete pure gli scatti gratuiti per il telefonino.
Cioè, l'albergo, quanto può costare un albergo? 100 euro a notte, 150?
Zona Parlamento, lei a 100 euro a notte non dorme, ci vogliono 160-200 euro.
Cioè, lei a Roma, per esempio, dove sta? Quanto spende per stare a Roma?
Spendo 160 euro a notte.
Però forse lei è la mosca bianca, perché io, guardando le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari, i suoi colleghi, ho scoperto che si sono tutti comprati la casa col mutuo del Banco di Napoli che è lì. Quindi lei si svegli, si scalterisca.
Allora, faccio due lavori nella sostanza, perché ho un lavoro professionale e faccio il deputato.
Non ce lo deve dire, pure doppio lavorista.
Ci mancherebbe. Nell'ambito privato è tutto possibile, cioè nel senso non si creano conflitti di interesse di alcun tipo. Parlando seriamente.
Ma uno che vuole fare solo il deputato non c'è.
Ah, non lo so, penso di sì, dipende, ho fatto questa scelta di vita.
Ma lo sai, Luca, che l'onorevole Girlanda è uno che ha un conflitto di interessi in miniatura rispetto a quello di Berlusconi, perché è l'amministratore delegato della società che pubblica il Corriere dell'Umbria.
Allora guardi, se riesco a fare l'amministratore delegato del Corriere dell'Umbria, che come lei sa è una regione rossa, essendo deputato del PDL, credo di farlo in modo molto corretto, senza proprio da amministratore delegato invece che da
Girlanda. È importante che lei non rilasci dichiarazioni in cui dice nemmeno bastano, ci sono altre voci, vanno via spese.
Io quello l'ho letto, non l'ho pensato.
Come no, qui l'ho letto su Riformista, smettisca Riformista. Senta, un'altra cosa.
No, non è vero, assolutamente. Ho detto che i 4.000 euro che riguardano le spese per il rapporto tra eletto e elettore
sono pochi.
A me non bastano, non ho detto che sono poche, sicuramente non bastano, poi dipende sempre da come uno,
cioè non bastano, secondo lei, un deputato non bastano 4.000 euro per tenere i rapporti tra con il collegio, a parte che poi i rapporti col collegio con le liste bloccate,
quando ha pagato una segreteria, un collaboratore, un ufficio stampa e i vari rapporti in un collegio come può essere l'Umbria, anzi sono fortunato,
c'è la lista bloccata,
è chiaro. Ma scherza, che vuol dire? Il rapporto tra eletti e elettori, sì, va al di là, sì, della, no, lista bloccata. Okay. Senta, sono un grande sostenitore della lista bloccata.
Anch'io,
parte. Sì. No, non me lo dica questo. Io, colpo di grazia.
Io sono sostenitore,
cioè,
della
lista
bloccata.
Cioè non le bastano 18.000 euro, fa due lavori e vuole pure la lista bloccata, ma li vogliamo far decidere qualcosa a questi elettori?
Io sono a favore della lista bloccata.
Guarda, io ritengo che le preferenze non siano...
Guarda, su questa ragione.
Sì, ha ragione. Poi non dite che spendete pure soldi per la campagna elettorale.
No, ma ha ragione su questo. Ha ragione sulla lista.
Sta ridendo
bloccate.
Pure lui, no. Non lo difendere, Giuseppe, ride.
Ma su questo
senso
lo difendo.
Di ironia. Bravo Rocco. Bravo.
No, no.
Non ci credi neanche tu.
E poi non lo chiamare per nome.
Sono assolutamente, sono assolutamente convinto che le liste, che questa legge elettorale sia...
Sa che quel sorriso la umanizza.
Una buona,
secondo me, ora lei ride di nuovo.
Però
dopo ha detto la definizione della porcata, chi l'ha fatta?
Ridere,
cioè. Certo, allora noi non ridiamo.
Onorevole, io rido. Onorevole Girlanda, smettila di chiamarlo Rocco.
Va benissimo Rocco,
però io lo chiamo onorevole Girlanda perché non, perfetto, mi piace questa
vabbè, ma noi siamo entrati in confidenza.
Allora, ci dica la verità però su questa cosa qua, sì. Ci deve dire assolutamente la verità. Ieri
ne faccio un motivo di vita,
sì. No, vabbè, adesso allora, ieri Berlusconi si è presentato ai parlamentari del PDL, c'era pure lei, no? Immagino.
A cena?
Sì.
In assemblea Sala Regina a Montecitorio, così?
Sì. Sì.
Avrebbe detto... Avrebbe
però,
detto.
Però devo dire la verità.
Che ha fatto?
Fa la domanda, sono arrivato tardi.
No! Via scappare! No, non si può! No,
prego.
Allora,
però le dico quello,
speriamo che la radio non sia ascoltata in
lungo. Probabilmente me l'avranno raccontato.
Scusate il ritardo, avrebbe detto, ma ho finalmente scoperto cosa... Dunque è arrivato in ritardo pure Berlusconi. Ho finalmente scoperto cosa è una escort. È una mignotta che parla inglese. L'ha detto o non l'ha detto? Mi dica che l'ha sentito, Girlanda.
No, le assicuro che non l'ho sentito, ma nella mia correttezza, se vuole, mi informo. La prossima volta glielo dico.
Un'altra frase, però... Luca, l'altra frase che avrebbe detto.
No, l'altra è ancora più bella, ma forse lei quando è arrivato questa l'ha sentita e avrebbe detto, abbiamo messo la tracciabilità a 5.000 euro perché così si possono pagare le mignotte, è vero?
No, guardi, conosco così bene il presidente che non posso pensare.
Oh, era tutto ilare, sorridente, come abbiamo nominato Berlusconi, è diventato serissimo.
Credo impossibile questa situazione.
Ma come è possibile?
No,
Berlusconi al massimo.
Ecco, ha riso di nuovo. Ecco, Rocco, ti ho riso.
No, stavo sorridendo perché allora vuol dire che sono stato fortunato perché sono arrivato tardi. Quindi, come vede, la fortuna mi ha assistito.
Ecco, diciamo così.
Ma perché lui mangia alla mensa quella economica, allora ha fatto tardi.
Grazie.
Buonasera a voi, grazie.
I telegiornali tra poco. Ci siamo, 20 e un minuto.
Eccoci.
Che fai? Scalpiti, devi andare
no,
via.
No, ma io devo andare. Io non sono come te che ti diverti solo in radio. Io lavoro. Sono come l'onorevole Girlanda. Faccio due lavori.
Fai due lavori insieme.
Sì, esatto.
Devi andare via.
Però non detribuiti come i suoi.
Devi andare via, no?
No! Devo andare a scrivere questo pezzo.
Senti questa cosa prima, però. Senti questa cosa perché da Monica Setta succede qualsiasi cosa. Secondo me non
è la tradizione cult.
Monica
Setta. Siete privilegiati? Io non sono d'accordo con quello che diceva l'altro giorno quella baffona che stava seduta qui, come si chiama la...
No,
diciamo, non diciamo, via, stiamo arrivando in chiusura di questa commissione.
Non sono d'accordo su questo.
No, mi scusi signor, ma l'onorevole Paola Concia è una brava parlamentare, un'ottima collega.
Quella che parlava all'inizio era Marina Ripa di Meana, ospite fisso di della Setta, che dava della baffona a Paola Concia. Baffona, bellissimo. Baffona.
Beh, politicamente scorretto, ma la Concia non è così.
Non è così maschile.
O un'ottima ceretta, oppure no, in realtà non è così maschile.
È un omosessuale non particolarmente.
Ci sono delle altre baffone in Parlamento.
TG1.
Berlusconi all'Ox, regole globali su finanza ed evasione, nessuna soppressione di province, cita Mussolini, chi guida paese non ha potere. Confindustria promuove la manovra e chiede riforme, Marcegaglia, crescita emergenza nazionale, persi 700.000 posti.
Da Salerno, ordine di arresto per restivo in carcere in Gran Bretagna e accusato dell'omicidio di Elisa Claps. Vicino a Frosinone, bimbo muore soffocato dopo aver ingoiato un confetto. Ogni anno almeno 40 le piccole vittime. Bloccata la falla di petrolio nel Golfo, Obama, nessuna garanzia di successo, disastro senza precedenti, BP responsabile. Sul web impazza il Cercaprof, un programma creato dagli studenti per sapere tutto sui professori della maturità. Da domani in Italia corsa all'iPad, la nuova tavoletta digitale, negli Stati Uniti venduti oltre 1 milione di esemplari.
Vabbè, cosa hai da dire su questi titoli del TG1 stasera?
No, perché quando c'è Berlusconi loro si mettono il pennacchio sull'attenti. Oggi hai visto. Poi anche questa cosa di mettere così, cita Mussolini, sono molto, come
vabbè,
dire,
adesso stai criticando Minzolini perché non ha messo nei titoli, no, Berlusconi se, che cita, allora, Mussolini.
Anche Minzolini a targa tenne. Se c'è Berlusconi sull'attenti e col pennacchio, invece se c'è qualcos'altro gli italiani le posate.
Ma tu e Minzolini, quando tu lo fai ancora il cronista parlamentare, sì, quando Minzolini era cronista parlamentare, eravate tra la luce e vino, sì.
No, non era così stronzo, credo, cioè, e quello che lui sta facendo all'informazione è brutto, no? Lo dico, penso che anche lui, se si giudica, cioè la cosa di Minzolini, uno poteva condividere o no, era la sua frase, no? Io sono uno che sta dietro la serratura della stanza della politica e devo guardare quello che succede dentro e raccontare tutto, e ci ha provato.
Ma questo a TG1 non si può fare,
però. Ha finito, è diventato collaterale, è diventato un leader politico del centrodestra, non il più brillante, una di quelle sfere craniche lucide che, insomma, non so se prima o dopo Capezzone, dove lo collo?
Cioè, secondo te la differenza è questa, che rispetto ad altri direttori del CG1 lui è organico al centrodestra.
Non fa più il giornalista. Non fa più il giornalista, purtroppo, mi dispiace, cioè fa un'altra cosa, che sono dei ruoli che sono importanti nel giornalismo, cioè tipo il portavoce, il transmediatore, un direttore del TG1, io credo che esista una civiltà delle buone maniere, può essere di parte, ma non deve esagerare, non deve metterci il rutto, lui ce lo mette.
Ma qual è la differenza tra il TG1 che vedi adesso e un TG1 di 2-3 anni fa? 4 anni fa, qual è la differenza per il grande pubblico? Non sto dicendo per noi, sì, che guardiamo i servizi, quello che ha citato quell'altro, sì, il panino, e poi la frase detta, non detta, prescritto, assolto, queste cose.
Banalmente, se dovessi dirti seriamente, che questa crisi che ora esplode era scomparsa, non c'era. Era un'Italia levigata, plastificata, finta. E dov'era? Raccontate più la crisi qui a Radio 24 che loro al TG1.
Quello sicuramente. Noi no, in altre
non c'era nulla, era, allora, tutto un grande show.
Prima che tu te ne vada, Cruciani e Telese tutte le sere, mi abbono anche al Sole 24 Ore, Matteo D'Amanto. Questo non è male.
Questo è un martire proprio.
Sarà contento Riotta.
No, invece leggi quella, si informi sugli statali, sono tutti ex comunisti e altrimenti sarebbero contadini. Ma tu sei pazzo, perché c'è mezzo elettorato di AN
statali. Basta difendere gli statali. Di tu difendi gli statali, non capisco perché.
Ma sì, perché vedo quelle maestre della scuola dove
ma
porto
che c'entra?
Mio figlio.
Cosa c'entra?
Sono pagate meno della mia tata.
Quello che c'è, quello hai ragione, ma lo
e
sai
insegnano
perché?
Questi
perché
bambini a leggere,
troppi,
a scrivere,
perché
anche
ce ne sono troppi.
Ma che troppi? Sai che nella
ce
scuola
ne sono
elementare
troppi
a fianco. Ah, perché vogliamo parlare della Gelmini? Ma io dico, in quale paese non l'avrebbero inforconata una,
no,
che,
no,
dice,
no,
una che dice che cominciamo la scuola a ottobre per risparmiare?
Ma non l'ha detto lei,
Sì, ha detto che non gli dispiaceva, ha detto che andava benino. E infatti queste povere statali strapagate della scuola, delle scuole stanno dicendo, allora dovete scegliere, o facciamo una classe di 50 persone o rinunciate al tempo pieno. Ma che paese è? Dai.
Ma questa cosa delle vacanze è una cosa proposta da un deputato del PDL.
Ci provano, ci provicchiano.
A fare che?
A fare risparmiamo un po' di soldini, la carta igienica, la luce.
Cioè, ha ragione Bersani quando dice stanno, che coglioni,
ma Bersani ha sempre torto, a prescindere. No, ma questi stanno smantellando l'idea della scuola pubblica. A me questa è una
ma
cosa
non è vero,
dovrebbe offendere una persona di destra per bene molto
non è
più
vera
di una di
questa
sinistra.
Cosa, ma quando mai?
Ma certo, lo sai. Sai che è vero perché stai ridendo pure tu.
Ma non sto ridendo per niente. TG5! TG5!
Crisi mondiale, servono regole comuni contro evasione fiscale e speculazioni. Così Berlusconi all'Ocse a Parigi. Nella manovra nessun accenno alle province. Confindustria, bene la manovra, ora riforme strutturali. E il premier offre alla Marcegaglia di fare il ministro. Messaggio di Napolitano, serve unità. Marea nera, la falla chiusa con un tappo di cemento. Obama scettico, operazione senza garanzia di successo. Caso Claps, la procura di Salerno chiede l'arresto di Danilo Restivo. La corte inglese gli nega la libertà su cauzione. Stop alle partite trasmesse nei bar senza autorizzazione. Pesante condanna della Cassazione nei confronti di due circoli di Cagliari. Massimo Donadon è il derattizzatore più famoso del mondo. Da New York a Dubai, quando i topi infestano le città, ci pensa lui. Sono un normale di talento, così si racconta Vasco Rossi a Terra, il settimanale del TG5, in onda stasera alle 24.
Ci siamo, 27 minuti, non c'è più accanto a me Luca Derese, ma cerchiamo di recuperarlo, cerchiamo di recuperarlo. Claudio da Como, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Beh, no, niente, adesso non so se siamo ancora in tema, io avevo mandato un sms un po'...
Dica pura, non si fermi Claudio, dica.
Tema delle province. Io non sono affatto d'accordo con chi sostiene che vadano eliminate, anzi... credo che vadano mantenute e si debbano dare però molti più poteri di quelli che hanno oggi. Abbiamo un esempio in Italia di province che funzionano molto bene, che sono le province di Trento e di Bolzano. Ecco, questo modello, che è un modello efficiente, che funziona bene, che ha un sacco di pregi e pochissimi difetti, ecco, questo modello potrebbe essere esteso a tutta Italia. Non è vero che economicamente non sta in piedi, ci sono ricerche che dimostrano il contrario, e questa voglia di eliminare le province in realtà è una chiara volontà di accentrare ulteriormente il potere nelle regioni. E le regioni hanno oggi un potere fortissimo, quasi più forte di quello dello Stato. Lei, io sono di Cantù, sono lombardo.
Sì.
Lei sa che cosa vuol dire in questa regione Formigoni? Che potere ha?
Che
quanti miliardi di euro girano? C'entra, come?
Guardi, Formigoni forse non andrebbe detto per Formigoni, ma insomma i governatori vanno e vengono. Formigoni è lì, Celeste, da un po' di tempo. Però quello non c'entra nulla con l'istituzione regione. Claudio, io sono dell'idea che le province vadano soppresse, i dipendenti naturalmente possono essere poi divisi attraverso le altre istituzioni, gli altri enti locali e anche le competenze, insomma si possa risparmiare nel lungo periodo un bel po' di soldini. Grazie. Maurizio da Bari, buonasera.
Buonasera a tutti, io le faccio gratis la previsione da Mago Telma che delle province, della soppressione delle province andrà tutto in cavalleria, non se ne parlerà più. Una cosa che è passata sotto silenzio è stata per esempio
un attimo, dove sei Luca Telese? Dove sei andato?
Ancora in redazione a scrivere, domani comprate il Fatto, che vi devo dire, questi mi inseguono.
Ma dove sei adesso?
Sono a piazza, alla stazione Termini.
E dov'è la redazione del Fatto? A Via Orazio, dov'è?
È a Via Orazio, devo attraversare la City.
E vabbè, adesso dove sei? In taxi?
No, con la macchinetta.
Con la macchinetta, vabbè, resta lì, fermo, non ti muovere finché non arrivi al Fatto a scrivere, non ci rompere le scatole, devi stare qui, questa sera la gente ti reclama.
Che picchiatore.
Chi c'è qua? Sì. Chi c'è? Maurizio da Bari c'era, no?
Sì,
Maurizio,
sì,
mi dica.
No, salutavo anche il bolscevico Telese. Nulla, volevo menzionare...
Luca, lo senti, bolscevico?
Bravo!
Un'altra questione
che è attinente, per esempio, è stata la mancata abolizione delle circoscrizioni, dei municipi, come si chiamano in qualche città, enti sottocomunali assolutamente inutili. Lei pensi che a Bari ci sono 9 circoscrizioni il cui costo semplicemente di gettoni per presidenti e consiglieri è di 2 milioni di euro. La finanziaria del 2010 ha abolito le circoscrizioni, mesi dopo con la legge mille proroghe sono state reintrodotte, la stessa cosa che verrà fatta con le province.
Adesso vedremo, io sono molto scettico su questo, anche Telese su questo siamo d'accordo.
Siamo d'accordo, mille proroghe come mille foglie, no? È una cosa. Però potrebbero fare una cosa tipo l'estrazione dell'orto, ne estraggono 5 a sorte quelle che vengono estratte via. No?
Pensa che drammi, già i presidenti di quelle oggi nominate sui giornali sono in rivolta, fra poco ne avremo uno dalla Calabria, la provincia di Vibo Valentia che vuole sopravvivere sicuramente. Siamo qui alla 2014 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Marco da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Salve Cruciani. Allora, innanzitutto, non so, penso che abbia fatto bene la visita di Luca Telese, perché stasera la trasmissione era abbastanza più frizzantina del solito ultimamente.
Beh, eravamo in due.
No, perché ultimamente vedevo che stava diventando un po' troppo polemico, non sopportava più tanto gli ascoltatori. Io l'ascolto da diverso tempo.
Vediamo, allora, magari tratterò male pure lei.
Ma no, 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 io le risponderò. Ascolti, no, le volevo dire, io volevo intervenire su quello che ha detto Luca Telese in base al suo intervento in conferenza stampa, e cioè che sì. Un lavoratore dipendente, normalmente, lavoratore dipendente, dico, in tasca di contanti, porta al massimo 50-100 euro, quindi confermo quello che ha detto Luca Telese. E allora volevo dire che il provvedimento che è stato annunciato in conferenza stampa, cioè di ridurre a 5.000 euro la tracciabilità, no?
Cioè non riguarda i piccoli consumatori, dice lei, no?
No, assolutamente non riguarda. Allora è già qualcosa, anche se è stato solo annunciato, e quindi ricordiamo è una conferenza stampa, dobbiamo vedere ancora i provvedimenti attuativi e tutto ciò che concerne questa famosa manovra, perché anche per le province siamo ancora a delle dichiarazioni, no? Giusto. Quindi secondo me invece sarebbe stato, e sempre per andare incontro alla lotta all'evasione tanto sbandierata e tanto dichiarata, no, in questa conferenza stampa con questa manovra, ritornare per esempio al provvedimento che ora non ricordo a che livello, a che grado di avanzamento era la legge proposta dal governo Prodi precedentemente, del fatto, cioè, circa il fatto che gli studi professionali dovessero tracciare tutti gli incassi versando gli incassi su dei conti diversi da quelli nominativi, non so se ricorda.
Sì, però Marco, non ci vada nel tecnico, perché insomma non possiamo passare da Luca Telese al tecnico dei provvedimenti presi dal governo Prodi. Non lo so, probabilmente il governo si è reso conto che abbassando a 5.000 euro il limite della tracciabilità si riusciva a combattere maggiormente l'evasione fiscale. Sì, la ringrazio, diciamo, Marco. Eccoci qui alle 20:17, 800 24 00 24. Ettore da Milano, buonasera.
Buonasera, mi dispiace interrompere questo teatrino, diciamo così, con un argomento serio magari di cronaca, sulle bugie del governo in questi ultimi anni, sulla crisi che non c'era e cose del genere. Insomma, a me personalmente di quanto guadagni un deputato, di quanti soldi abbia in tasca, non poco interessa sinceramente. Se guadagnano tanto evidentemente c'è un motivo. Mi fa più specie sentir dire dopo 2 anni che la crisi non c'è, che è un'invenzione dei catastrofisti, dei comunisti e quant'altro, che era una cosa psicologica, vedere una manovra del genere, 24 miliardi. Molto più negativa una notizia del genere, sinceramente.
Ma la notizia è stata data in tutte le salse, Ettore, qual è il punto?
Il punto è che, come al solito, adesso non vorrei dire una cosa, poi lei magari
abbiamo messo in rilievo anche le contraddizioni nella comunicazione del governo sull'economia e sullo stato dell'economia del paese negli ultimi mesi, mandando in onda ieri le frasi di Berlusconi sulla crisi economica, eccetera, eccetera.
No, anche ho sentito anche la trasmissione di ieri, l'altro ieri, anche giocato sul fatto delle auto blu, dei deputati, quanto spendono, i viaggi in treno.
Anche questo abbiamo fatto. Dunque, Ettore, di che stiamo parlando? Non ho capito.
Stiamo parlando che c'è stata un'ulteriore disinformazione, perché come al solito si è andate a toccare le fasce più deboli, gli statali. Lei ha detto che gli statali hanno ricevuto non so quanti aumenti, sembra una categoria chissà quanto privilegiata. A me risulta il contrario, non so lei da quale fonte si sia informato, ma a me risulta.
Guardi, io non ho detto che è una categoria privilegiata, questo lo sta dicendo lei attribuendomi cose che non ho assolutamente detto e frasi che non ho pronunciato. Io ho semplicemente detto, e questo è un dato di fatto inattaccabile, che negli ultimi anni gli aumenti degli statali sono stati superiori a quelli agli aumenti del settore privato. Su questo non c'è il minimo dubbio, Ettore, ci sono i dati che lo dimostrano.
Le faccio un esempio, magari lei si può informare.
Sì. Ma io sto parlando in generale gli aumenti degli statali, non sto dicendo i singoli settori, lei mi può fare tutti gli esempi che vuole, ma il fatto che negli ultimi anni lo stipendio degli statali sia aumentato rispetto a quello dei privati è un dato di fatto inattaccabile.
Senta, le forze dell'ordine hanno il contratto fermo al 31 dicembre 2007.
Ridaglie con le forze 2007, dell'ordine. Ho detto può dare. Ma che c'entra?
Siamo al 2010. 2007,
ma io non sto dicendo che le forze dell'ordine
non hanno ricevuto nessun aumento considerevole.
Lei sta parlando delle forze dell'ordine. Io sto dicendo in generale gli statali negli ultimi anni hanno visto i propri stipendi aumentati di più rispetto per i scatti automatici e per altre cose ancora rispetto a quello del settore privato. Punto. Non ho detto che sono dei delinquenti. Non ho detto che sono dei delinquenti, Ettore. Ho detto semplicemente che la situazione è questa. Punto. Perché lei vuole negare questa cosa qua? Perché c'è da negare questo aspetto? È la realtà, questo è.
La realtà
non,
è quella.
Non ho detto che sono privilegiati, non ho detto che sono dei delinquenti che vanno cacciati. Ho detto semplicemente che negli ultimi anni gli aumenti nel settore pubblico, nel complesso, non la polizia, i carabinieri e le altre categorie che lei ha citato, l'aumento del settore privato, degli stipendi del settore privato, è stato superiore rispetto del settore pubblico è stato superiore rispetto a quello privato. Punto.
Sì, ma dico una manovra migliore si poteva concepire, no? Magari non so, una patrimoniale sulle
può darsi, ecco, lei che cosa avrebbe fatto? Lei che cosa avrebbe fatto? Mi dica cosa avrebbe fatto?
Io stamattina, visto che lei piacciono gli esempi, no? Dice sempre, faccio un esempio. Stamattina ero a Monza, quindi nella ricca Brianza, ero con una persona che viene dal meridione, si è stupito di quante macchine di grosse cilindrate ci fossero in giro. Ma tantissime, cioè proprio o siamo capitati in una strada particolarmente ricca.
Dunque,
non so.
Lei farebbe una lotta all'evasione fiscale più forte rispetto a quella che si fa adesso.
L'evasione fiscale, colpire anche i beni di lusso, cioè mettere le mani in.
Guardi,
non credo
caro
di dire una cosa
no,
comunista o da.
Ma che c'entra? Ma si figuri, guardi, che diversi analisti, osservatori. Certamente non berlusconiani, notano che in questa manovra c'è anche un qualcosa che riguarda la lotta all'evasione fiscale. La ringrazio, Ettore, non sto dicendo che questo governo fa il massimo, sto dicendo che in questa manovra c'è anche una azione più forte nel campo dell'evasione fiscale. Ermelindo d'Avellino, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi confesso.
Dica. Senta, ma lei come la chiamano? Ermelindo?
Ermelindo, sì.
Ermelindo, non, nessun diminutivo, no? Ermelindo.
No, ci tengo al mio nome.
Ermelindo.
Diminutivo sarebbe una parte, quindi non sarebbe il mio nome.
Vabbè.
Niente, mi confesso, elettore di centrodestra, né berlusconiano né finiano. Purtroppo il mio primo avversario sono quelli come Telese, che siccome parlano sempre male di Berlusconi, non consentono a noi, di che siamo contro Berlusconi e centrodestra, di poter esprimere, perché alla fine in Italia è tutto anti-berlusconismo. Mi dispiace purtroppo essere in netta contraddizione con lei questa sera, perché anche lei ci sta intortando su questo fatto delle province. Vi spiego meglio. Le province non vanno abolite, vanno abolite le regioni. A me mi sembra di essere tornati nell'86 come sul nucleare, quando tutti votarono no.
Ermelindo, abbia pazienza, che significa vanno abolite le regioni? Cosa
e glielo spiego, le faccio un esempio, come dice lei, per non dire di che cosa. Glielo spiego.
Sì, ma non mi faccia però le lezioni di diritto costituzionale.
No, io sono uno pratico, faccio l'imprenditore, non ragiono la Costituzione. Chi ha l'offerta di la domanda di spesa in questo momento in Italia sono le regioni, lei lo sa, no, giusto? Cioè chi finanzia allora sono le regioni, giusto?
Sì.
Nel
sì
momento in cui noi aboliamo le province, noi aboliamo tutta la vicinanza della richiesta di servizi, di spesa, dalle province per poi passarle alle regioni, che sono un'entità astratta. Faccio un esempio pratico. In Campania i rifiuti sono stati gestiti dalla regione, non dalle province. Abbiamo visto i risultati. Se noi aboliamo anche le province, noi aboliamo quello che è una classe determinata sul territorio che viene eletta su base proporzionale. Se lasciamo
ma che
le
c'entra?
Regioni.
Quella è la legge elettorale. Che
è perfetto, è questo va fatto.
Ho capito, le leggi elettorali si possono cambiare. Abbia pazienza, Ermelindo. Non mi sembrano ragioni sufficienti per abolire le regioni e far mantenere e tenere le province, Ermelindo. La ringrazio. Sentiamo il presidente della provincia di Vibo Valentia, Francesco De Nisi. Buonasera.
Buonasera.
Sta affilando le armi oppure non se ne farà nulla, secondo lei?
Ma ho sentito adesso, forse non se ne farà nulla. Però.
Dove l'ha sentito?
Ma l'ho sentito sui TG, sulle anticipazioni del TG.
Vediamo un po', province. Qualche minuto che non vedo le agenzie, lei ne sa più di me. Forse non se ne fa nulla, è contento se non si fa nulla?
Sì.
È no, contento,
Certamente.
Ma come mai?
Ma al di là della carica ricoperta, ovviamente sono uno di parte assolutamente, mi candido a fare il presidente.
Non c'è la soppressione delle province, l'ha detto pure Berlusconi.
Mi candido a fare il presidente di province, però io sono un presidente di una provincia, diciamo, relativamente nuova, nata nel 94, quindi ho potuto constatare la differenza che c'è nella mia provincia di Provalenza dal 94 sì. adesso.
Però mi scusi Denisi, lei è una di quelle province sotto i 220.000 abitanti che in teoria sì. secondo la prima versione sarebbe stata abolita, vero?
Sì, sarebbe sicuramente stata abolita.
Sarebbe stata abolita. Ma mi dica la verità, Denisi, se non ci fosse la provincia di Vibo Valentia, le competenze sarebbero trasferite, i cittadini camperebbero bene lo stesso, forse risparmieremmo qualche soldo, o no?
Ma no, assolutamente, io penso...
Lei dice di no,
sono,
eh?
Sono sicuro di no, non penso. Dico di no, penso che lo spirito dello Stato è quello di essere vicino ai cittadini.
Appunto.
Io penso che prima della nascita della nostra provincia questo territorio con a capo la città di Vibo Valentia
era meno vicino ai cittadini.
Era sicuramente meno vicino ai cittadini, non aveva una prefettura, non aveva una questura, un comando provinciale dei carabinieri, della finanza, un provveditorato agli studi, cioè una camera di commercio, non avevamo la sezione.
E queste sono tutte cose che fanno sentire i cittadini più vicini alle istituzioni.
Ma certamente, noi ci sono punti di questa provincia che per raggiungere Catanzaro impiegavano oltre 2 ore, quasi 3 ore.
Ma ormai esiste internet, la pubblica amministrazione può essere gestita anche in modo diverso, non è che bisogna andare per forza a Catanzaro con la macchina.
Sì, però noi che siamo in una provincia di frontiera, al di là dei confini con delle province che confinano con la Svizzera.
Internet non funziona, no?
No, funziona internet perché non appunto. C'è la banda larga dovunque, però purtroppo i delinquenti si combattono con una presenza forte dello Stato, con le forze dell'ordine coordinate bene su un territorio
Mi scusi un attimo, lei dice che l'esistenza della provincia favorisce la lotta alla criminalità?
Ma certamente,
questa non l'ho mai sentita però.
Con la nascita della provincia sono nati degli strumenti di lotta, sono nati dei comandi provinciali.
La 'ndrangheta si è messa paura per la nascita della provincia di Vibo Valentia.
Assolutamente, però sicuramente è nato un comando provinciale dei carabinieri, una questura che coordina e combatte proprio l'andrangheta di questo territorio.
Denisi, però se lei mi sostiene che la nascita della provincia di Vibo Valentia ha migliorato la lotta all'andrangheta, mi metto a ridere. Ma perché non è così?
Ma
è evidente che non è così.
Se domani aboliamo la provincia di Vibo Valentia e vanno via 1.000 militari.
Ma non vanno via 1.000 militari, chi lo dice? Chi lo sostiene? Non è vero, non è così.
Perché la questura rimane, scusi.
Ma ho capito, ma rimangono i militari sul territorio, non è che dipendono dall'esistenza della provincia.
Ma dipendono dall'esistenza delle questure, delle prefetture.
Ho capito, ma non è che le questure si smantellano perché va via la provincia di Vibo Valentia come istituzione. Denisi, non mi può dire questo, mi può dire che la provincia serve per altri motivi. Ma io non la penso così, ma è legittimo pensare. Ma non che l'andrangheta si combatte meglio perché esiste la provincia.
Lo Stato più vicino si combatte, certo si combatte meglio. Scusi, cioè, un conto è una questura che deve occuparsi di 200 comuni, un conto è una questura che se ne occupa di 50 e che può seguire i fenomeni da vicino.
Va bene, Denisi, grazie. Questa è la sua idea, io tra secolo però l'abbiamo sentita e la prendiamo e la commenteremo anche dopo.
È una proposta che sta...
Signor Turri, favorisca le analisi.
Invece andrei proprio per le ragioni fisiche, tenga conto che insomma il fatto di poter dimagrire sarebbe una manna, anche se la manna non c'è.
Quanto pesa adesso Mastella lei?
Insomma un quintaluccio. E vedo che qua nel mio Facebook stanno bizzarrendo, molti mi chiedono ma ci vai, non ci vai. Io l'offerta l'avevo ricevuta, ho visto che Gori lo ha detto pubblicamente, ha fatto un'offerta pubblica. Invece la Simona Venturo mi ha offerto di andare già. Mia moglie ha detto, ecco, secondo me tu potresti andare, e non c'era ancora l'offerta pubblica di Gori, potresti andare per dimagrire, però quello poi ha detto... Però devo dirti la verità che là, insomma, c'erano anche ragazze integranti, interessanti, eccetera. Allora io voglio detto, da questo punto di vista lo è preferibile di no. Preferisce tenermi bella abbastanza un piccolo bacco sannita anziché, insomma, mandarmi perché condivisi queste ragazze. Tiene un po' di miopia, diciamo.
Clemente Mastella alla Zanzara su un'ipotesi avanzata da Giorgio Gori di una partecipazione all'Isola dei Famosi. Rosaria da Milano, buonasera.
Buonasera.
Mi dica, dov'è? Rosaria, mi dica. Dov'è? 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 Dov'è chi? Chi?
Terese, dov'è? Dov'è?
È scappato, deve andare a scrivere.
Peccato, peccato, perché mi sarebbe proprio piaciuto avere un bel colloquietto diretto con lui.
Perché? Cosa vuole fare a Terese?
Perché tanto per farlo felice gli volevo citare una frase che a me è rimasta molto impressa. Una frase che aveva detto, guarda un po', Mussolini.
Mussolini? E che c'entra
sì,
Mussolini?
Mussolini una volta, a chi gli chiedeva com'era governare gli italiani, sa cosa rispose?
Come rispose?
Gli italiani non è impossibile da governare, è inutile.
E allora? E perché voleva dire...
Terese fa parte della categoria degli inutili.
Ma
perché
no.
Mi deve spiegare Telese.
Sia antipatica con Telese, non mi sia antipatica.
Io l'adoro Telese.
E allora?
Ho seguito tutti i Tetris. Anzi, non è
allora?
Che... Soltanto che non capisco cosa ce ne viene a noi. Prendere in giro le persone, questi sfottò, muoveva la gamba, c'aveva la mascella. E allora quando lui si tocca sempre il baffo?
Vabbè, ma Rosaria, ma siamo qui per sbertucciare un po' la politica, altrimenti sì. Cosa ci stiamo a fare qui? Per fare i grandi ragionamenti? Per fare i grandi ragionamenti,
no,
grandi riflessioni?
Per
altre
sempre.
Cose?
C'è
abbiamo,
sempre stato.
Qui noi abbiamo Sebastiano Barisoni prima della zanzara, lei si può sbizzarrire se vuole sentire delle cose serie, ragionate, sull'economia, eccetera. Noi siamo qui, insomma, siamo qui a sbertucciare un po' la politica ogni giorno.
Però il fatto è che sbertucciare continuamente su cose inutili lo trovo veramente patetico da parte di Telese. Io ho sempre pensato che fosse un giornalista un po' più sul pezzo, invece lui, non lo so, si è buttato su un genere da gossip, non ci sta. Cioè il gossip lo fa Novella 2000. O
Rosaria,
dobbiamo
adesso
dire che
girerò...
è diventato un giornale di gossip?
No, ma che c'entra? Girerò queste sue critiche a Telese, però le voglio far ascoltare. Resti con me, perché lei mi è simpatica. Non perché critica Telese, per carità. Le voglio far ascoltare Berlusconi che cita Mussolini a Parigi. Berlusconi cita Mussolini. Leggerete domani.
Citarvi una frase di colui che era ritenuto un dittatore, un grande, potente dittatore, e cioè Benito Mussolini. Nei suoi diari... ho letto recentemente questa frase: dicono che ho potere, non è vero, forse ce l'hanno i gerarchi, ma non lo so. Io so che posso soltanto ordinare al mio cavallo di andare a destra e di andare a sinistra, e di questo devo essere contento. Quindi il potere, se esiste, non esiste addosso a coloro che reggono le sorti dei governi dei vari paesi.
Insomma, si rende conto, cara Rosaria? Innanzitutto c'è la notizia,
che...
la notizia è che Berlusconi legge i diari di Mussolini. Adesso non so quando li abbia letti e se li abbia letti sul serio.
Ma io non ci credo, questo è il teatrino, come dice sempre lei, della politica.
A me, ma il teatrino ci serve quello che ci offre la politica ogni giorno, Rosaria.
Lei dice?
E come no? Altrimenti qui chiudiamo bottega.
Appunto. I giornali, tutte le trasmissioni si vanno a puntare su.
Però Rosaria, quando finisce il teatrino chiudiamo bottega.
Appunto!
Ci ricicliamo.
I giornali, non guardiamo più i telegiornali. Tanto le stupidaggini, i fatti seri. Lui oggi diceva la Marcegaglia non è stata d'accordo a prendere il ministero, eccetera, eccetera.
Sì, dello sviluppo economico.
Però io ho sentito il discorso della Marcegaglia, non mi sembrava molto lontano dalle idee di come sta andando il governo. Allora non ho capito niente.
Ma mi scusi, Rosario, perché la Marcegaglia è costretta ad andare contro il governo, non l'ho capito.
No, voglio dire, si prendeva in giro il fatto che la Marcegaglia non avesse accettato la proposta di governare in questo governo come ministro delle...
E allora?
Però io ho sentito il discorso di Marcegaglia su Sky, l'ho sentito tutto, e mi sembrava molto d'accordo su come sta andando.
Su alcune cose sì, su altre no, come è normale che sia. Allora...
Esatto, ma ognuno interessa il proprio. Ora, voglio dire, se buttiamo tutto in sfottò e non parliamo alla fine
Rosaria,
di costruirci
senta,
un futuro...
Ma a lei a chi si rivolge? A chi si rivolge? A Telese? Telese non c'è più, le ho già detto. Giro queste sue critiche... al mio amico Luca Telese. Grazie,
sì,
Gianni da Chieti. Gianni da Chieti, le sembrava molto?
Sul fatto, anzi, molto fatto.
Molto fatto. Gianni da Chieti, buonasera.
Buonasera, allora, brevemente,
ma i comuni, cioè una volta si diceva che bisognava eliminare i comuni sotto tot mila abitanti, adesso i comuni, questa voce è stata sparita completamente. Un comune di 300-400 abitanti, quindi piccolo, oggettivamente piccolo, ha un costo, e sono quelli che secondo me autotrasportatore bisognava, secondo me.
No, però Gianni, mi scusi, va benissimo, non credo che tagliando i piccoli comuni si risparmi granché, eh?
Radio 24, 10.000 euro un euro parlamentare ungherese l'indennità, 10.000 euro, 160.000 euro un euro parlamentare italiano, ma noi stiamo scherzando? 70-80.000 euro quelli.
Dubito che un parlamentare ungherese, un euro parlamentare ungherese,
euro,
no,
parlamentare, indennità,
prende 10.000 euro, 10.000 euro l'anno?
10.000 euro l'anno solo di indennità di trasferta. Ascoltato ieri a Radio 24, ungherese.
No, no, può darsi. Pensavo che lei dicesse 10.000 euro all'anno.
No,
e dunque,
no,
lei
no,
dice, guardi, guardi che da quest'anno, credo che dalla nuova legislatura europea gli stipendi degli italiani sono allineati agli altri. 20:46, 800 24 00 24. Patrizia, provincia di Siena, buonasera.
Ti posso dare del tu, siamo colleghi, ciao.
Diamoci del tu, ciao.
Ciao,
sono sempre allora, un po' restio, ma va bene lo stesso.
Va bene, allora diamoci del lei.
No, diamoci del tu, no, non voglio.
Allora, la questione, io volevo ritornare sulla questione degli stipendi, in questo caso ho sentito la trasmissione un po' di tempo fa, e la questione degli stipendi di chi lavora negli enti pubblici. Io sono una giornalista, sono stata assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un posto di categoria A, poi sono stata passata in B1 dopo anni e anni, perché è tutto bloccato ovviamente negli enti pubblici da anni. Mi ritrovo a fare la giornalista perché ho il tesserino da giornalista, ma di fatto prendo 1.200 euro al mese. Allora mi chiedo non voglio portare la mia questione personale, ma siccome la mia questione personale dentro gli enti pubblici, soprattutto dentro i comuni, i ritmi di lavoro sono diventati oramai insostenibili, come in altri lavori del resto, ma la questione è quella: blocchiamo, va bene, 4 anni di stipendio a tutti quanti, non c'è il turnover, quindi non vengono fatte sostituzioni, quelli che lavorano oramai fanno di tutto, perché dentro gli enti pubblici vi inviterei a fare un'indagine tra i piccoli comuni, i grandi comuni, e chiedere appunto che cosa nello specifico, quali sono le mansioni per cui non assunte, quali sono le mansioni effettive che uno svolge. Ecco, era solamente questo così che volevo dire come nota di puntualizzazione nel momento in cui mi sono sentita dire, ho sentito prima alla radio appunto che va bene così, che i dipendenti degli enti pubblici, poi mi sembra che tutto sommato sono sempre quelli penalizzati ultimamente.
Beh, io non so da chi l'abbia sentito, io ho semplicemente detto, rispondendo a un ascoltatore, che in generale, non sto dicendo il suo caso Patrizia, in generale, perché bisogna sempre ragionare in termini generali, i dipendenti pubblici, ma questi sono dati diffusi in maniera ufficiale, hanno ricevuto un aumento superiore ai dipendenti privati.
Dipendenti pubblici dipende da quale ente, perché bisognerebbe fare anche una distinzione dagli enti, perché tra i ministeri.
Ma io dicevo, infatti parlavo il complesso dei dipendenti pubblici.
Certo. Poi però a fronte di queste situazioni, ecco, cioè c'è una situazione lavorativa che non è solamente negli enti pubblici, ma nella zona, volevo dire, io sono a contatto con aziende, con lavoratori, ci sono lavoratori e non uno, e ci sono aziende che oramai non mandano neanche più i dipendenti in ferie, nel senso che gliele mettono in busta paga e quindi risultano e non gli fanno fare più le ferie, perché ovviamente sappiamo le situazioni lavorative che ci sono, soprattutto le situazioni di crisi che ci sono anche delle aziende, pur di andare avanti e non chiudere, costringono i lavoratori a certi ritmi. I lavoratori ovviamente accettano, perché il lavoro è a seconda delle zone, qui siamo nel centro Italia, non è che ci sono ovviamente le eccellenze, ma ci sono anche delle zone dove il lavoro non si trova rapidamente. Tutto qui.
Bene, grazie Patrizia, e andiamo a risentire il Berlusconi da Parigi che cita Mussolini.
E oso citarvi una frase di colui che era ritenuto un dittatore, un grande potente dittatore, e cioè Benito Mussolini. Nei suoi diari ho letto recentemente questa frase: dicono che ho potere, non è vero, forse ce l'hanno i gerarchi, ma non lo so. Io so che posso soltanto ordinare al mio cavallo di andare a destra e di andare a sinistra, e di questo devo essere contento. Quindi il potere, se esiste, non esiste addosso a coloro che reggono le sorti dei governi dei vari paesi.
Gabriele da Roma, buonasera.
Oh, grazie per poter intervenire. Volevo dire un paio di cose. Intanto che francamente di questa manovra, cioè, la cosa più importante da fare era mettere seriamente mano all'evasione fiscale, e questo governo, io francamente non me l'aspettavo da questo governo, perché da anni che fa altro, cioè che Tremonti ha sempre fatto favori agli evasori fiscali, non è che mi aspettavo questa volta, per cui ero abbastanza, come dire, vaccinato in questo senso. Però l'unica cosa da fare, con le cifre che girano delle centinaia di miliardi di euro di evasione in Italia, che di cui si parlano un po' tutti, ma perché non si mette mano a questo invece di andare a vedere le briciole? E poi questa cosa gravissima di aver fatto come primo atto, quando è venuto al governo Berlusconi, l'annullamento, insomma, di quei provvedimenti anti evasione di Visco, Prodi,
però mi scusi Gabriele, abbia pazienza adesso, c'è questo provvedimento sulla soglia dei 5.000 euro, lei lo riterrà insufficiente e va benissimo, poi c'è un nuovo redditometro. Poi ci sono nelle promesse, naturalmente, perché poi la lotta all'evasione fiscale non è che la si può annunciare solamente con dei provvedimenti. Ci sono annunci di più controlli sulle imprese fondate e chiuse in tempi sospetti. Insomma, ci sono diverse cose. Non è vero che proprio non ci sia nulla, eh. Poi lei lo può ritenere largamente insufficiente, ma qualcosa c'è.
Va da Berlusconi e Tremonti, quando il primo provvedimento nel 2008, quando sono tornati al governo, aver annullato quei provvedimenti lì, il mia colpa, non l'ho sentito. Cioè tu devi dire, guarda, ci siamo sbagliati, perché in questi due anni questo provvedimento annullato nel 98 avrebbero prodotto, forse questa manovra poteva pure essere inutile.
Ma perché non credo proprio.
Lasciamolo dire agli economisti, la facciamo nei prossimi tempi qualche verifica. Ma guarda che questo governo, io no, francamente sono allibito.
Secondo lei ha ignorato fino adesso la lotta all'evasione fiscale, adesso cerca in maniera confusa di porre rimedio, questa è la sua idea, no?
Favore agli evasori fiscali, ancora oggi si trovano i centinaia di milioni e vanno, gente va e viene in Svizzera, ma guardatevi in giro le macchine che ci stanno, ma andiamo a vedere di chi sono, noi ve le intestiamo alla società per non pagare nulla, ma che ci vuole? Ma secondo lei oggi, con i tempi moderni, con la, come si chiama, con la tecnologia che abbiamo, è difficile andare a scovare questi? Ma non si vuole fare, ma chi prendono in giro questi qua? Chi prendono in giro?
Io mi ringrazio, grazie Gabriele. No, prego, continui.
Una cosa, io prendo 2.000 euro al mese di stipendio, sono molto contento, sì, del mio stipendio. Io sono tra i più ricchi d'Italia, ti dico la verità, non mi ci sento, perché io pago tutte le tasse essendo dipendente, tanto che si è capito. Cioè, è assurdo come siamo messi, qui la ciccia non si vuole prendere, bisogna prendere il toro per le corna, una volta per tutte, ma che stiamo a giocare con questi?
Grazie Gabriele, grazie. Filippo da Frosinone.
Sì, la ringrazio, buonasera.
Buonasera.
Io volevo fare due riflessioni, una sono completamente disaggregate tra di loro, una era per quanto riguardava il sondaggio che oggi Berlusconi...
Però me ne faccia solo una, Filippo, perché davvero non abbiamo tempo.
Uno era, sì, sul sondaggio che oggi Berlusconi ha sollecitato alla Confindustria, praticamente devo dire che è stato un autentico fallimento, lui che vive di sondaggio.
Cioè quello sulla Marcegaglia?
Sì, quando ha chiesto di nominarla, è vero che era...
Nessuno ha alzato le mani?
Ecco, uno solo, ma comunque sì, è una botta d'effetto come al solito, perché lui è un venditore.
E chi ha alzato la mano? Chi ha alzato la mano?
Ma hanno detto che uno ha alzato la mano, però...
Uno ha alzato la mano.
Un flop, un autentico flop. Nessuno ha alzato le mani.
E poi, la seconda cosa? La seconda cosa?
È precipitato letteralmente sott'acqua. La seconda riflessione era sul problema delle province. Allora, sì, io le dico, se lei apre il sito della Camera di Commercio di Frosinone, vedrà che dice che il rendimento dei funzionari, sono 51 dipendenti, lavorano 21 giorni al mese, mese di giugno. Il tasso di presenza è del 63%, quindi lavorano 13 giorni al mese ciascuno. E praticamente,
ma questo delle province o dalla Camera di Commercio? Scusi.
Camera di Commercio di Frosinone. Sì. E il direttore della Camera di Commercio piglia 120 o 190 mila euro di stipendio con POS, e il vice direttore 120 mila euro. Quindi se moltiplichiamo per tutte le province d'Italia questi costi enormi, più il tasso di efficienza che Brunetta non si va a vedere, invece sarebbe opportuno che si andasse a vedere, io mi domando a che cosa servono. Se sta gente lavora il 60%, quindi 13 giorni alla...
Ho capito benissimo, Filippo, grazie. Concludiamo con Alessandro da Pavia. Velocissimamente, Alessandro.
Sì, buonasera, Cruciani. Sono preoccupato.
Perché?
Perché ieri, dopo una giornata a cercare di sopravvivere, sono arrivato a casa. Qualche giorno insieme c'era il nostro Presidente del Consiglio, che ho votato, il nostro Giulione, e a un certo punto hanno detto la situazione è grave. Ora vorrei capire una cosa.
Non se l'aspettava lei, eh?
No, 2 anni che stiamo sopravvivendo, cercando di sopravvivere, e questo si accorge ieri o l'altro ieri che la situazione è grave.
Tremonti ha detto che tutto è precipitato, questa diciamo la sua tra virgolette scusa rispetto alle previsioni precedenti, tutto è precipitato con la crisi greca, ma noi dobbiamo concludere. Grazie Alessandro, ci sentiamo domani 18:30 con Telese o senza, chissà.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio.